incoming transmission.
Podcast Ultima Frontiera. Questi sono i viaggi di Fantascientificast nella sua missione verso il Premio Italia 2026. Diretta all'esplorazione di nuove galassie di ascolto, alla ricerca di voti e di riconoscimenti. Fino ad arrivare là dove nessun show è mai giunto prima.
Equipaggio di Fantascientificast, lancia di comando che chiama. Abbiamo una notizia da condividere.
Siamo tra i 5 finalisti del Premio Italia 2026, categoria Fancast.
E questo lo dobbiamo a voi. Ogni segnalazione è stata una spinta, un colpo di propulsore nella giusta direzione.
Grazie, davvero. Senza il vostro motore a curvatura, saremmo rimasti fermi in orbita bassa.
Ma la missione non è finita. Ora si entra nella fase finale e serve il vostro voto.
Le modalità sono le stesse di prima. Tutte le istruzioni sul sito premioitalia.org.
Avete tempo fino al 31 agosto per votare Fantascientificast nella categoria Fancast.
Un ultimo balzo, un'ultima manovra insieme.
Portateci al traguardo. Noi continuiamo a esplorare, con voi a bordo.
Votate Fantascientificast, Premio Italia 2026. Rotta tracciata, motori accesi.
Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Come sai, io sono un grande appassionato di fumetti, soprattutto di quelli sui supereroi. Trovo che tutta la filosofia che circonda i supereroi sia affascinante. Prendi il mio supereroe preferito, Superman. Non un grandissimo fumetto, la sua grafica è mediocre. Ma la filosofia non è soltanto eccelsa, è unica. Dunque, l'elemento fondamentale della filosofia dei supereroi è che abbiamo un supereroe e il suo alter ego. Batman è di fatto Bruce Wayne, l'uomo ragno è di fatto Peter Parker. Quando quel personaggio si sveglia al mattino è Peter Parker. Deve mettersi un costume per diventare l'uomo ragno. Ed è questa caratteristica che fa di Superman l'unico nel suo genere. Superman non diventa Superman. Superman è nato Superman. Quando Superman si sveglia al mattino, è Superman. Il suo alter ego è Clark Kent. Quella tuta con la grande S rossa è la coperta che lo avvolgeva da bambino quando i Kent lo trovarono. Sono quelli i suoi vestiti. Quello che indossa come Kent, gli occhiali, l'abito da lavoro, quello è il suo costume. È il costume che Superman indossa per mimetizzarsi tra noi. Clark Kent è il modo in cui Superman ci vede. E quali sono le caratteristiche di Clark Kent? È debole, non crede in se stesso. Ed è un vigliacco. Clark Kent rappresenta la critica di Superman alla razza umana.
se encuentran porque quizás porque molestaba alguna industria de café.
Han matado al hombre araña sin saber cómo ni quién, quizás la publicidad o quizás los que la ven. Han matado al hombre araña y no se encuentran porque quizás porque molestaba alguna industria de café.
Hola, podascoltatori de Fantascientificast, y bienvenidas de nuevo a nuestros feeds. In questo episodio, Angelo Frascella esplora il ritorno dei Fantastici 4 e delle nuove serie Ultimate della Marvel. Dai rilanci di Slott e North, alle rivoluzioni narrative di Hickman e Dennis Camp, passando per Ultimate Spider-Man e i nuovi Ultimates, vediamo come la Marvel stia reinventando i suoi miti per i lettori di oggi, tra nostalgia, politica, sperimentazione e nuovi universi in costruzione. O in chiusura. Con la partecipazione straordinaria di Enrico Maggi e Jacopo Angelo Foglia. Che disfrutes l'episodio!
Fino a pochi anni fa i supereroi erano roba da nerd. Poi è arrivato il Marvel Cinematic Universe e all'improvviso questi personaggi sono diventati mainstream, così come il definirsi nerd. Da allora tutti li conoscono, tutti li amano, ma nonostante questo i loro fumetti non hanno visto una corrispondente impennata di vendite. La verità è che abbiamo continuato a leggerli solo noi. D'altra parte, se i supereroi sono il cuore dei comics degli States, ne costituiscono anche il limite, l'unico genere di fumetti che ci arriva da oltreoceano o quasi. Come siamo arrivati a questo punto? Negli anni 50, negli Stati Uniti, i fumetti più popolari erano crime, fantascienza, horror, western e weird. Poi lo psicologo Frederick Wardham pubblicò un libro dal titolo La seduzione degli innocenti, in cui sosteneva ci fosse una relazione fra la lettura dei fumetti e la delinquenza giovanile. Questo scatenò il panico a livello nazionale, panico che arrivò anche al Congresso. Così gli editori, per evitare che la censura arrivasse dall'alto, crearono loro stessi un elenco di linee guida chiamate Comics Code Authority, a cui gli autori dovevano attenersi. Per esempio, in esse si imponeva che i criminali dovessero pagare sempre per i loro delitti e che la polizia e i giudici fossero visti solo sotto una luce positiva. Si proibiva la rappresentazione di esseri spaventosi come zombie, lupi mannari e così via. Ovviamente i generi più penalizzati erano il crime e l'horror. La DC decise allora di rilanciare una serie di personaggi dell'età dell'oro, fra i quali Flash e Lanterna Verde, con i quali sarebbe stato più facile rispettare il codice. Mentre la Marvel nel 61 pubblicò i Fantastici 4, gli altri generi invece furono abbandonati. Per fortuna a partire dagli anni 70 questo codice ha perso potere, ma ormai il danno era fatto. Nota a margine, questa vicenda ha ispirato anche l'album numero 69 di Dylan Logg, intitolato Caccia alle streghe. Tutta questa premessa per dirvi che oggi parliamo di fumetti Marvel e in particolare delle serie recenti dei Fantastici 4, approfittando dell'uscita l'anno scorso della nuova versione cinematografica del quartetto, che per inciso mi è piaciuta parecchio. E parleremo anche dei nuovi Ultimate. Se siete curiosi, seguitemi. Siete sui canali di Fantascientificast, io sono Angelo Frascella e questa è Evviva la Fantascienza, rubrica dedicata ai romanzi contemporanei del genere più amato da coloro che sognano a colori e oggi anche ai fumetti.
Sappiamo molto di più di quanto comprendiamo. Eppure, sappiamo così poco. Molti credono che la luce bianca che vediamo quando si muore sia il sussulto della sovraccarica elettrica del cervello disperato e morente. La morte sinaptica. Invece no. Quella luce intensa e accecante è Dio. E Lui è sempre stato con noi. Noi siamo gli arcani, sognatori, distruttori. La realtà intera è un nostro capriccio. Chi osa opporsi a noi? Io. Destino.
Nel 2000 la Marvel si lanciò alla riconquista dei lettori più giovani con la linea Ultimate. Le storie dei supereroi più famosi ripartivano da zero. Spider-Man, i Fantastici 4, gli X-Men e così via tornavano alle origini, traslandole al 2000. L'obiettivo era eliminare la barriera della continuity, che rendeva difficile iniziare a leggere quelle storie anche ai più volenterosi. Spesso si aggiornavano anche l'età dei protagonisti per avvicinarle a quelle del pubblico che si voleva raggiungere. Non pensate però a semplici repliche delle storie originali. Il nuovo universo evolveva in modo autonomo, tanto da portare nel corso degli anni a sconvolgimenti enormi. La morte di Peter Parker, sostituito da Miles Morales, che molti di voi conosceranno anche grazie ai film animati. O la trasformazione di Reed Richards in un super cattivo chiamato il Creatore, The Maker, riconoscibile per l'elmetto allungato che porta sulla testa. Quando parlo di universo, lo faccio in modo letterale. Queste nuove serie si svolgono in un universo parallelo rispetto a quello classico della Marvel, cioè il 616. L'universo Ultimate era infatti il 1610. L'iniziativa fu un successo anche grazie al coinvolgimento di autori del calibro di Mark Miller e Brian Michael Bendis e andò avanti per circa 15 anni. Poi, con l'evento di Secret Wars del 2015, si decise di chiudere tutto. La citazione che avete sentito poco fa è presa proprio dal numero 1 di Secret Wars, che arriva al termine dell'altra maxi saga intitolata Il tempo finisce, scritta da Jonathan Hickman. In questa storia gli universi paralleli del multiverso Marvel iniziano a scontrarsi distruggendosi. Quando inizia Secret Wars sono rimasti solo Terra 616 e Terra 1610 e stanno per scontrarsi. Quando questo avviene, Destino riesce a creare un nuovo pianeta chiamato Battleworld, come quello dell'omonima saga dell'84, pubblicata in Italia come Guerre Segrete. Il nuovo Battleworld è un patchwork di mondi e zone in cui la polizia è costituita dalle varianti di Thor. Ogni pezzo del mondo ha delle caratteristiche proprie e al centro le avventure di uno o più di questi personaggi. Questo permette di coinvolgere tutte le serie a fumetti che si svolgono in questo periodo, in questo scenario. Thor ad esempio diventa Thors, e di assorbire qualche personaggio di altri universi come il vecchio Logan che ora si trova a vagare per i diversi luoghi che compongono Battleworld. Ovviamente Destino in questo mondo è venerato come un dio, è sposato con Sue Storm e Frank e Valeria sono i suoi figli. Johnny è il sole che illumina il pianeta, mentre Mr. Fantastic, dato per disperso, è riuscito a scappare da Terra 616 a bordo di una scialuppa di salvataggio insieme ad altri eroi e quindi conserva memoria del passato. Perché vi racconto tutto ciò? Perché queste saghe rappresentano la fine e il culmine della gestione di Hickman dei Fantastici 4, nonché la fine della loro serie. Al termine di Secret Wars, infatti, Reed Richards, insieme a Sue, Franklin e Valeria, partono per ricostruire il multiverso grazie agli straordinari poteri del giovane Franklin. Da Torce alla Cosa, convinti che gli altri siano morti, iniziano a collaborare con altri gruppi. La Cosa entra nei Guardiani della Galassia e la Torcia lavora con gli Inumani. La serie dei Fantastici 4 sembra essere finita qui. Per rivedere in azione il nostro supergruppo preferito, almeno il mio, bisogna aspettare il 2020. Per un rilancio del genere ci vorrebbe un autore di peso. La scelta cade su Dan Slott, un autore che divide. Slott ha gestito Spider-Man per 10 anni, ereditandola dopo il controverso ciclo One More Day, quello in cui la vita di Peter Parker è azzerata per cancellare dalla memoria della gente lo svelamento della sua identità avvenuta durante Civil War e per riportare le sue storie a prima del matrimonio con Mary Jane e cercare di ritrovare l'originaria freschezza. Per quello che riguarda il lavoro di Slott su Spider-Man, c'è chi lo ha apprezzato perché l'autore è riuscito a mantenere lo spirito originale del ragnetto, ammodernando però la narrazione. Altri però, soprattutto i fan più tradizionalisti, lo hanno odiato soprattutto per il suo ciclo sul Superior Spider-Man, in cui la mente di Peter Parker viene sostituita da quella di Otto Octavius. Slott ha ricevuto persino minacce di morte dai soliti cretini per questa storia. Tornando ai Fantastici 4, la Marvel decide di far precedere il loro ritorno da una miniserie scritta da Chip Zdarsky, non da Slott, e incentrata su Ben e la Cosa, cioè Johnny la Torcia Umana. Due ormai vivono vite separate, entrambi sono convinti che i loro compagni siano morti, ma vivono nella nostalgia e nell'incapacità di affrontare la perdita. Destino però rivela a Ben che Reed ha lasciato a loro uno strumento che permetterà di esplorare il multiverso, qui si imbattono in versioni alternative di Mr. Fantastic e della Donna Invisibile. La miniserie funziona bene, crea attesa per il grande ritorno e affronta il tema del rapporto fraterno fra i due e l'elaborazione della perdita. Poi finalmente, nell'agosto del 2018 in America e in Italia ad ottobre, torna la testata dedicata ai primi quattro eroi della Marvel.
I Fab Four, gli adorabili Fantastici 4. La nostra squadra è stata descritta in un sacco di modi. Ci hanno chiamati supereroi, avventurieri, immaginauti. Quest'ultima non è nemmeno una parola, ho controllato. Io ci definirei un gruppo di esploratori uniti da un fortissimo legame. Usavamo i nostri talenti per scoprire e celebrare ciò che è nuovo e imprevisto. Chi siamo? È molto semplice. Io, l'uomo che amo, mio fratello, il nostro migliore amico. Siamo avventurieri. E stiamo vivendo l'avventura più grande. Far parte di una famiglia.
Quelle che avete sentito sono le battute con cui si apre questo primo albo. I disegni sono della bravissima Sara Pichelli, purtroppo solo per 4 numeri, mentre Slott rimarrà al timone per 4 anni. I Fantastici 4 non sono il classico fumetto supereroistico fatto solo di lotte con i supercriminali, anche se ogni tanto ci sono anche quelle. Come ci ricorda Slott, questi personaggi sono soprattutto esploratori e allo stesso tempo una famiglia fortemente legata. È proprio a questo concetto che si rifà la sua gestione. Da un lato ci regala avventure cosmiche, incontri con esseri potenti come Funerea, un'entità che personifica la fine di tutte le cose e che sarà un avversario importante sia all'inizio che alla fine della saga. Troviamo anche un portale creato accidentalmente da Reed Richards che collega ogni punto del multiverso Marvel con tutti i pericoli che questo comporta. E persino una riscrittura retroattiva, quella che tecnicamente si chiama retcon, delle origini dei poteri del quartetto. Scopriamo infatti che le radiazioni che li hanno trasformati non furono accidentali, ma causate da un attacco deliberato degli abitanti del pianeta Spire, che vedevano una minaccia in questa navicella. una delle scelte più divisive della gestione slot. Dall'altro lato, le nuove storie si concentrano sulla famiglia allargata. Oltre al quartetto c'è Alicia, fidanzata della Cosa, e tra l'altro Slot organizza finalmente il matrimonio fra i due, e i figli adolescenti di Sue e Reed, appunto Valeria e Franklin. Valeria, con la sua grande intelligenza, diventa la partner perfetta per le ricerche del padre. Franklin, invece, sta perdendo i poteri e, in un'altra retcon di Slot, scopre di non essere nemmeno un mutante. Vive quindi una crisi profonda di identità. E non è tutto. Ben e Alicia adottano due ragazzini, una Skrull, un Kalla, e un Kree, Joven. I due sono salvati dal casino spaziale in cui sono costretti perennemente a lottare fra di loro. Assistiamo perfino al matrimonio di Destino con una sua fedelissima suddita. Ovviamente i nostri quattro sono invitati e le cose non andranno lisce, soprattutto per colpa di Johnny e del suo perenne interesse romantico per qualunque donna si muova. Insomma, una gestione che forse non sarà ricordata tra le più indimenticabili degli F4, ma sicuramente godibile, vivace, divertente e piena di grandi avventure e grandi emozioni. Poi con il numero 48 della serie, Slot saluta la testata e passa il testimone a Ryan North, e la numerazione ricomincia da 1, così come accade spesso dai tempi di Marvel Now, per provare a rilanciare la testata e conquistare un pubblico nuovo e curioso. Se Slot non era la scelta più ovvia, nemmeno North lo è. In precedenza ha scritto soprattutto serie teen umoristiche come Adventure Time e Squirrel Girl. Per chi non la conoscesse, Squirrel Girl è un insolito supereroe Marvel, una ragazza con code e orecchie da scoiattolo, capace di comunicare con questi animali. La serie è spensierata e leggera, e nonostante i suoi poteri non siano un granché, Tony riesce a sconfiggere molti dei super cattivi più forti di questo mondo narrativo. Se Slott aveva scelto un approccio massimalista, North punta invece al minimalismo. Si libera subito dell'ascito di Slott, ad esempio ignora la scoperta di Reed di avere una sorella con cui Slott aveva chiuso la sua serie, e fa letteralmente sparire per un anno i ragazzi, sia Valeria e Franklin che i due nuovi adottati da Ben e Alicia, e anche quando questi tornano li tiene quasi sempre sullo sfondo, tranne qualche eccezione. Allontana poi il quartetto da New York, li rende poveri, odiati da tutti e li costringe a tenere un profilo basso. Inoltre nei primi numeri separa i quattro protagonisti e anche in seguito spesso focalizza le sue storie su una parte del gruppo. Ma l'elemento che più caratterizza la sua gestione è quello di privilegiare storie brevi che coprono uno o al massimo due albi rispetto alle saghe di più ampio respiro. Il tono varia fra la fantascienza classica e weird, stile ai confini della realtà. Così ci imbattiamo in paesi abitati da robot che hanno dimenticato di esserlo, altri in cui le persone scompaiono misteriosamente senza che nessuno se ne accorga, oppure in una gigantesca astronave aliena generazionale in cui i passeggeri vedono i Fantastici 4 solo per pochi istanti e in modo spaventoso. North mette nelle sue storie molto umorismo e frequenti gag, come ad esempio Fiammolo, l'alter ego fatto di fuoco di Johnny. A volte l'umorismo diventa addirittura l'elemento portante, come nel caso di una storia comica in cui Johnny e Ben sono costretti a lavorare come cassieri in un supermercato e finiscono a gareggiare per diventare impiegato del mese. La gestione North è stata apprezzata molto dalla critica, almeno negli Stati Uniti, tanto da far guadagnare l'autore un premio Eisner per questa serie. Dal punto di vista del pubblico, mi sembra invece che abbia delle reazioni piuttosto controverse, almeno qui da noi. Alcuni lettori sembrano apprezzarlo, ma molti con cui ho parlato o scambiato opinioni sul web stanno amando molto poco questa gestione, e sia per il suo andamento episodico, sia per l'eccesso di umorismo. Per esempio, la storia del supermercato ha infastidito parecchi lettori, ma anche per l'assenza di grandi saghe appassionanti. Personalmente la trovo una gestione gradevole, non trovo fastidiose le gag comiche, che in qualche misura fanno parte del DNA della serie, però sento l'assenza dell'aspetto più epico delle storie del quartetto che invece Slott aveva inserito nella sua gestione. In parallelo a questa serie, a North è stato affidato anche l'ultimo grande evento Marvel, Un mondo sotto destino. Victor Von Doom, dopo aver salvato il mondo dall'invasione dei vampiri, è diventato lo stregone supremo al posto del Dottor Strange e ne ha approfittato per prendere il potere a livello mondiale. Certo, non è la prima volta che Destino assume ruoli importanti e li gestisce con ambiguità. Come abbiamo visto, è stato decisivo nel salvare l'universo quando tutti i mondi si stavano scontrando, ha indossato i panni dell'infamous Iron Man e sappiamo anche che nel suo paese è molto amato, tanto che già nelle vecchie gestioni, dopo che i Fantastici 4 avevano contribuito a farlo deporre in Latveria, sono stati costretti ad aiutarlo a riprendere il potere perché i suoi successori si erano comportati peggio di lui. Per questo destino è uno dei cattivi più affascinanti dell'universo Marvel. La miniserie crossover ha un tono diverso da quella dei Fantastici 4, molto politico, tanto da avere in apertura di albo una selezione di titoli di giornale, blog, eccetera, che mostrano l'evoluzione dell'opinione pubblica rispetto al governo mondiale installato da Victor Van Doom. Il Dottor Destino infatti ha approfittato dei suoi nuovi poteri per sottomettere tutto il mondo e si presenta però come un despota apparentemente benevolo e, col passare del tempo, sempre più accettato sia dal popolo che dagli altri governanti. Sembra ottenere infatti risultati notevoli, ha interrotto tutte le guerre a livello mondiale e ha permesso alla gente di muoversi liberamente fra i paesi, fino ad arrivare a dividere gli stessi Avengers sul giusto atteggiamento da assumere nei suoi confronti. Il fascino della sicurezza, del controllo, anche a costo della limitazione della libertà, convince infatti alcuni di loro a partire da Thor. Ovviamente, essendo il personaggio di Destino molto legato ai Fantastici 4, questi eventi influenzano anche la loro testata. E non solo quella, perché questi eventi Marvel coinvolgono sempre molte testate, croce e delizia dei lettori. Molto bello l'albo in cui la superfamiglia deve difendere un gruppo di vampiri che la folla vuole linciare. In particolare, mentre vi parlo, siamo al quinto numero della serie, Un mondo sotto Destino. E sui Fantastici 4 sta per ricominciare una nuova numerazione. Alla fine di un conto la rovescia, in senso letterale, visto che il titolo della testata è passato negli ultimi albi da Fantastici 4, Fantastici 3, 2, 1 e infine Fantastici 0. In quest'ultima fase North sembra aver iniziato a uscire dall'approccio incentrato su albi singoli e ora ci attende un nuovo numero 1, ancora con North alle sceneggiature, ma con Umberto Ramos fisso ai disegni. Infatti, fra le critiche ricevute da questa gestione c'è stata quella dell'alternanza dei disegnatori. Intanto, in occasione del Comics Free Day, è stato messo a disposizione del pubblico il primo numero della nuova serie di Fantastici 4. Devo dire che le prime vignette che ho visto non mi hanno entusiasmato dal punto di vista grafico e il tono sembra ancora scanzonato, ma spero che l'autore americano proponga un approccio meno minimalista e più vicino a quelle delle grandi gestioni della testata. Magari fra qualche mese ti aggiornerò.
Incoming transmission.
Podcast Ultima Frontiera. Questi sono i viaggi di Fantascientificast nella sua missione verso il Premio Italia 2026. Diretta all'esplorazione di nuove galassie di ascolto, alla ricerca di voti e di riconoscimenti. fino ad arrivare là dove nessun show è mai giunto prima.
Equipaggio di Fantascientificast, lancia di comando che chiama. Abbiamo una notizia da condividere.
Siamo tra i 5 finalisti del Premio Italia 2026, categoria Fancast.
E questo lo dobbiamo a voi. Ogni segnalazione è stata una spinta, un colpo di propulsore nella giusta direzione.
Grazie, davvero. Senza il vostro motore a curvatura, saremmo rimasti fermi in orbita bassa.
Ma la missione non è finita. Ora si entra nella fase finale e serve il vostro voto.
Le modalità sono le stesse di prima. Tutte le istruzioni sul sito premioitalia.org.
Avete tempo fino al 31 agosto per votare Fantascientificas nella categoria Fancast.
Un ultimo balzo, un'ultima manovra insieme.
Portateci al traguardo. Noi continuiamo a esplorare, con voi a bordo.
Votate Fantascientificast, Premio Italia 2026. Rotta tracciata, motori accesi.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici, ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Not easy to be
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici, ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Che se ne fa un uomo della completa conoscenza dei propri nemici e della capacità illimitata di attaccarli prima che abbiano la minima idea della sua esistenza? In realtà è semplice. Qualunque cosa lui voglia. Naturalmente, in un altro universo ci saranno delle differenze. Scostamenti e alternative che si diramano. Uno specchio distorto che restituisce riflessi tutt'al più somiglianti. Ma c'è comunque una Asgard, e con essa un figlio del tuono e del fulmine con cui avere a che fare. Un re delle menzogne da mettere sul trono. Un Bifrost da frantumare. Il lancio di un razzo da ritardare di alcune ore e una tempesta cosmica da perdere. Il fantastico ridotto a qualcosa di più gestibile. In ogni caso, al di là delle mie azioni, l'umanità sarà schiava della propria natura. Ci saranno ancora guerre e armi belliche, e uomini che le costruiscono. I proiettili verranno sparati comunque. Le bombe esploderanno ugualmente.
Torniamo ora al punto di partenza. L'universo Ultimate è stato distrutto, ma due personaggi sono sopravvissuti e sono passati in quello principale. Miles Morales, lo Spider-Man che aveva preso il posto di Peter Parker dopo la sua morte, e il creatore, cioè la versione malvagia di Reed Richards di cui vi parlavo all'inizio. Il creatore è prigioniero in una struttura speciale nell'universo 616, ma è troppo intelligente per restare lì. Ha un piano per ricostruire un universo a sua misura, ed è proprio questo lo spunto di partenza per il ritorno delle serie targate Ultimate nel 2023. Si inizia con la miniserie Ultimate Invasion, nel 2023 appunto. Qui vediamo il creatore liberarsi dalla sua prigionia e raggiungere un altro universo dove, grazie anche a una macchina del tempo, riesce a impedire la nascita di tutti i supereroi. Peter Parker non viene morso dal ragno, Thor non ottiene il suo martello e anzi, suo fratello Loki diventa re al posto suo facendo di Thor un prigioniero e così via. Il creatore ha al suo servizio anche un Dottor Destino che però non è Victor Van Doom, ma la versione locale di Reed Richards, è un Iron Man che non è Tony ma Howard Stark. Stark, rendendosi conto di chi sia davvero il creatore e di quali siano i suoi piani, lo tradisce e lo imprigiona per 2 anni nella cupola del tempo, rimanendo però intrappolato con lui. Inoltre permette a Destino di scappare e gli affida una missione importante e tutte le informazioni necessarie a ricostruire i supereroi in questo universo. Attenzione perché i 2 anni sono reali, perché queste serie Ultimate, a differenza di quelle classiche, si svolgono in un tempo costante e coerente con quello nostro. Le storie infatti sono ambientate nello stesso mese di uscita dell'albo, ovviamente negli Stati Uniti, qui da noi li vediamo con 3 mesi di distanza. Il passo successivo di questo processo è uno speciale intitolato Ultimate Universe. Qui Destino porta in dono a Iron Lad, il Tony Stark di questo universo, i catalizzatori che potrebbero ridare i poteri negati agli eroi di questo mondo e la macchina del tempo che lui stesso aveva creato per il creatore. Nasce così il primo nucleo degli Ultimates, gli Avengers di questo mondo, Iron Lad, Capitan America, Destino, un Thor prigioniero di Lady Sif e la stessa Lady Sif. Il piano è semplice, ricostruire gli Ultimates, e a questo scopo spediranno i catalizzatori a coloro a cui era destinato il potere, così da restituire appunto i superpoteri agli eroi mancati e poi saltare in avanti nel tempo di 6 mesi per raccogliere le orde di eroi che si aspettano di riuscire in questo modo a generare e affrontare in questo modo il creatore. Ma come spesso accade, ciò che è sempre semplice non funziona, anche perché i cattivi approfittano della situazione per fingere che un attentato sia stato causato dagli Ultimates e per far passare appunto gli Ultimates come un gruppo di terroristi che si oppongono all'ordine. Iniziano da qui, con una scansione di un paio di mesi fra loro, le nuove serie Ultimate. La prima è Ultimate Spider-Man, poi ci sono Ultimate Black Panther, X-Men, gli Ultimates e con una certa distanza Ultimate Wolverine. Ma quelle imperdibili fra queste sono 2. La prima è Ultimate Spider-Man, appunto, scritta da Jonathan Hickman. Qui troviamo un Peter Parker ormai adulto, benestante, sposato con Mary Jane e padre di 2 figli. In questo universo è zia May a essere morta. Nell'attentato, appunto, orchestrato dai super cattivi e fatto passare come attentato degli Ultimates, mentre zio Ben è vivo, è un giornalista affermato, buon amico, niente di meno che J.J. Jameson. Peter è in piena crisi di mezz'età, ha una vita felice ma sente che gli manca qualcosa e quando gli arriva il siero per ottenere i superpoteri insieme a un messaggio di Iron Lad, lo prende come un'occasione per una svolta. Se nella serie Ultimate Spider-Man del 2000 Bendis si rivolgeva ai ragazzi, Hickman sembra adesso voler parlare ai lettori che erano giovani allora e oggi sono adulti, lavorano, hanno una famiglia e provano quel senso di incompletezza e nostalgia per ciò che avrebbe potuto essere. La scansione in tempo reale delle serie diventa qui particolarmente importante e non solo per il conto alla rovescia che scandisce le serie nell'attesa del ritorno del creatore. Infatti questa gestione implica non poche difficoltà. Se un albo si chiude con un cliffhanger, quello successivo non può ripartire dallo stesso punto ma dovrà risolverlo tramite un flashback o altre soluzioni creative. E questo in Ultimate Spider-Man è particolarmente evidente. Questo fumetto infatti ha un andamento sofisticato, non si concentra tanto sugli scontri con i cattivi, che ci sono e sono ben piazzati, quanto sui rapporti umani. Un albo può essere incentrato anche solo su una scena fra Peter, Mary Jane, Harry e Gwen e tenervi incollati e lasciarvi a bocca aperta. Parlando dei personaggi, Peter è un padre di famiglia. MJ è una moglie che vuole essere aperta e lasciare che Peter segua la sua nuova strada, ma deve lottare con la paura per ciò che sta accadendo. Zio Ben e JJ, insolitamente buono nonostante il caratteraccio, sono 2 uomini anziani e soli che si fanno forza con l'amicizia reciproca e che trovano un nuovo senso nella vita nella ricerca della verità su Wilson Fisk, che di fatto adesso governa la città. Quando Fisk compra il Daily Bugle, infatti, i 2 si reinventano come giornalisti e ricominciano da 0. Harry Osborn cerca di fare l'eroe, nonostante l'ombra del padre e il fatto che questo non sembra fosse il suo destino. Otto Octavius è uno scienziato inquietante ma geniale al servizio di Osborn, e Gwen Stacy, moglie di Harry in questo universo, è un personaggio tutto da scoprire. Gli albi più belli sono quelli che giocano sui rapporti tra questi personaggi. Hickman stravolge la mitologia di Spider-Man, mantenendo sempre la coerenza però con il passato, crea misteri, sorprende e scrive dialoghi da antologia.
Allora, tutti si chiedono se stai bene.
Tutti non si chiedono se sto bene, Peter. Lavoriamo al Bugle, perciò tu e io siamo nel settore delle parole. Se c'è qualcosa che vuoi dire, non nascondere le tue intenzioni. Dillo e basta. Allora tutti ti rispetteranno di più, perché l'hai fatto.
Ok, mi sembra giusto. Io sono preoccupato per te.
Perché?
Come sarebbe a dire perché? Non parli mai di quello che è successo. Non hai detto niente, nemmeno una parola su come te la passi o come ti senti.
Peter, avevi 15 anni quando i tuoi genitori sono morti e tu sei venuto a vivere con me e May. Quel primo anno fu duro per te, diamine, lo fu per tutti noi. Ma ti volevamo bene in modo incondizionato. Ti proteggevamo. Io ho cercato di insegnarti quello che sapevo del mondo e di prepararti per esso, mentre May era più brava in quel genere di cose. Ma l'unica cosa che non abbiamo mai cercato di fare è stato rimpiazzare i tuoi genitori, perché non avremmo potuto. Sono passati 20 anni, è un sacco di tempo. Ma è mai passato un giorno in cui tu non abbia pensato a loro? Passa un giorno senza che la loro perdita ti faccia male?
No.
Allora sai esattamente come mi sento.
L'altra serie notevole di questo nuovo ciclo è appunto Ultimates, scritta da Nenitz Kamp, figlio di immigrati turchi e filippini. Kamp si era fatto conoscere come sceneggiatore alla Valiant e si è affermato definitivamente grazie a questa serie Marvel. Ultimates ha un tono e un approccio molto diverso. Se Hickman gioca di fioretto, Kamp usa una sciabola ben affilata. Come ha dichiarato in un'intervista, guarda l'attualità proprio come aveva fatto Bendis ai suoi tempi, e se Bendis si rivolgeva a lettori che vivevano in un mondo post 11 settembre, Kamp parla a chi oggi si accorge di vivere in un mondo di gran lunga peggiore di quello che si aspettava. Gli Ultimates più che eroi sono ribelli, l'intero arco narrativo racconta il loro percorso per capire come si organizza davvero una rivoluzione. All'inizio credono di poter semplicemente risvegliare coloro che erano destinati a essere eroi, ma quasi tutti rifiutano la chiamata. Così devono muoversi per reclutare di persona i volenterosi. Ma anche questo non basta. Capiranno che una rivoluzione si costruisce solo coinvolgendo la popolazione in modo trasversale. Un esempio dell'attualità politica, la Casa Bianca di questa America divisa è occupata da Mida, in una tuta tutta d'oro che ha comprato quella che era la residenza del presidente grazie alle sue enormi ricchezze. Inutile dirvi verso chi è diretta questa satira. Ma attenzione, se c'è un discorso politico che richiama serie come The Boys, non pensate che sia l'unico aspetto interessante. Kamp infatti sperimenta, gioca con le possibilità del fumetto, costruisce un mondo complesso e credibile, ricco di personaggi e di eventi. Questo a volte va a scapito della continuity perché la narrazione devia spesso dal gruppo principale per approfondire la vicenda dei nuovi eroi reclutati e talvolta anche delle persone comuni. Ma è un male minore per una serie ambiziosa come questa, e quando lo dico che Camp sperimenta non è un modo di dire. Troverete per esempio un album straordinario dedicato a Reed Richards di questo universo e alla mancata nascita dei Fantastici 4. Perché è straordinario? Per l'intensità emotiva, certo, ma anche per il modo in cui è raccontato. Ogni pagina è divisa in 4 strisce, ciascuna ambientata in un momento temporale diverso. Potete leggere l'albo pagina per pagina, perché le sequenze si intrecciano, oppure per strisce, prima tutte quelle della prima riga, poi quelle della seconda e così via. E ogni sequenza, ogni tipo di lettura vi dà una prospettiva diversa sul dramma di questo Reed Richards destino. È sicuro che è più facile capire leggendo l'albo che ascoltando la mia spiegazione. Oppure c'è un albo dedicato a Thor, in cui ogni pagina è una splash page narrata con didascalie dal sapore epico. E non parliamo dell'albo dedicato a Luke Cage. Il nostro Luke, incarcerato ingiustamente da ragazzino, viene trattenuto per decenni in un sistema carcerario corrotto, gestito dagli alleati del creatore. Ma invece di piegarsi, riuscirà a spargere la fiamma della rivolta in tutte le carceri in cui di volta in volta è trasferito. Di nuovo, graficamente, quest'albo si distingue. Ogni pagina è fatta da una gabbia di 9 vignette, e non dico gabbia a caso, in cui il passato e il presente si alternano, e la gabbia si romperà solo quando Cage troverà il modo di essere davvero libero.
Non ci sono porci buoni. L'unica distinzione che conta qui dentro è quella tra porci e prigionieri. Le guardie e i detenuti. Qui le guardie sono il nostro unico nemico. Il nostro conflitto più immediato è con loro. E tramite loro, con il sistema ingiusto che rappresentano. Per trionfare nella nostra lotta, dovrete combattere per la vita di chi vi sta accanto come se fosse la vostra. E lo è. Nessuno è indistruttibile. Le persone, che siano dentro o fuori da queste mura, non hanno il controllo delle proprie vite. Ma noi possiamo prendere il controllo. Prima di queste strutture, poi del nostro futuro.
Per quello che riguarda le altre serie, Black Panther non l'ho letta, ma da quanto ho capito non mi sembra particolarmente innovativa. X-Men fa una scelta davvero insolita. Scritta e illustrata dalla fumettista giapponese Peach Momoko, è a tutti gli effetti un manga, tranne per il fatto che si legge all'occidentale, con protagonista due studentesse in divisa che scoprono di avere poteri mutanti, che però sembrano più poteri magici che quelli legati agli X-Men classici. Una scelta che punta chiaramente ad avvicinare alla Marvel i lettori più giovani, ma non sono sicuro sia questa la via giusta, anche perché ho fatto davvero fatica a vedere la connessione con gli X-Men a cui siamo abituati. Wolverine non l'ho ancora letto, ma pare essere un action adrenalinico molto ben fatto. A queste si aggiunge una miniserie dedicata a Miles Morales, Spider-Man Incursion, in cui l'uomo ragno del vecchio universo Ultimate deve entrare in questo nuovo universo per recuperare la sorellina. Non è una lettura imprescindibile, ma è carina e promette conseguenze sul futuro della Marvel. L'iniziativa Ultimate ha avuto un impatto tale che anche la distinta concorrenza, come chiamava Stan Lee da DC, ha voluto proporre la sua versione, l'universo Absolute, con reinterpretazioni dei suoi supereroi. Per esempio, la versione Absolute di Batman fa un percorso inverso rispetto a Spider-Man. Se Peter, da ragazzo povero, diventa nell'universo Ultimate un borghese benestante, Bruce Wayne passa da ricco erede a operaio edile che vive in periferia, con un fisico massiccio. Dopo il lancio delle prime serie su Superman, Batman e Wonder Woman, sono arrivati anche Absolute Flash, Green Lantern e Martian Manhunter. Quest'ultima serie sta attirando molta attenzione per il suo approccio innovativo e psichedelico. Provate a cercare qualche immagine sul web. E indovinate chi c'è ai testi? Proprio Dennis Kamp, lo stesso autore che si è fatto notare con gli Ultimates. Visto il successo di queste serie, e in particolare di Spider-Man, che è costantemente in testa alle vendite mensili negli USA, la notizia della chiusura dell'universo Ultimate è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Era noto che qualcosa sarebbe cambiato con il ritorno del creatore, che ci sarebbe stata una miniserie dedicata. Si intitola Ultimate Endgame e arriverà in Italia a marzo 2025, dopo il numero 24 e ultimo di Spider-Man. Mentre vi parlo è uscito da poco il 22. Anche Ultimate X-Men, Black Panther e Ultimates andranno avanti fino al numero 24, tutti sfasati rispetto a Spider-Man perché i numeri 1 sono usciti in momenti diversi, mentre Ultimate Wolverine si chiuderà con il 16. Gli annunci della Marvel al Comic Con di New York lasciano poche speranze e parlano di una chiusura vera e propria di questo universo, anche se molti fan sperano ancora sia solo una mossa per creare hype che le serie continuino. Magari voi che mi state ascoltando dal futuro sapete già come sono andate le cose. In questo caso non mandatemi messaggi indietro nel tempo. Non amo gli spoiler, anche se mi piacerebbe scoprire che i viaggi nel tempo sono possibili. Un'ultima cosa, gli spillati della Panini sono sempre difficili da recuperare, quindi se vi ho incuriosito sappiate che stanno già uscendo i volumi rilegati delle varie serie Ultimate. Inoltre, se siete appassionati delle vecchie storie Marvel e volete recuperare quelle di Fantastici 4, sono usciti da poco in edizione Pocket due dei cicli più apprezzati del quartetto. La Run di John Byrne, che risale agli anni 80 ed è disponibile in 5 volumi, e quella più recente di Mark Waid. Bene, per questo episodio è tutto. Spero che abbiate apprezzato questa deviazione dal solito percorso. Nel prossimo torneremo a parlare di narrativa. Ma intanto, come avrebbe fatto Stan Lee, vi saluto con un Excelsior!
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
Yeah. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Incoming transmission.
Podcast Ultima Frontiera. Questi sono i viaggi di Fantascientificast nella sua missione verso il Premio Italia 2026. Diretta all'esplorazione di nuove galassie di ascolto, alla ricerca di voti e di riconoscimenti. Fino ad arrivare là dove nessun show è mai giunto prima.
Equipaggio di Fantascientificast, lancia di comando che chiama. Abbiamo una notizia da condividere.
Siamo tra i 5 finalisti del Premio Italia 2026, categoria Fancast.
E questo lo dobbiamo a voi. Ogni segnalazione è stata una spinta, un colpo di propulsore nella giusta direzione.
Grazie, davvero. Senza il vostro motore a curvatura, saremmo rimasti fermi in orbita bassa.
Ma la missione non è finita. Ora si entra nella fase finale e serve il vostro voto.
Le modalità sono le stesse di prima. Tutte le istruzioni sul sito premioitalia.org.
Avete tempo fino al 31 agosto per votare Fantascientificas nella categoria Fancast.
Un ultimo balzo, un'ultima manovra insieme.
Portateci al traguardo. Noi continuiamo a esplorare, con voi a bordo.
Votate Fantascientificast, Premio Italia 2026. Rotta tracciata, motori accesi.